Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Carlo Lapucci, scrittore e studioso di tradizioni popolari, ha pubblicato con la casa editrice Grafia.it il libro Uniamoci, amiamoci, che ha per sottotitolo Blasoni e complimenti verbali tra popoli italiani. Si tratta di una ricerca nello sconfinato patrimonio proverbiale italiano, linguistico e dialettale. Una scorribanda nella storia e nella geografia di questo mondo sorprendente. L'abbiamo intervistato. Dottor Lapucci, i proverbi sono un genere letterario comune a tutto il mondo?
Non c'è dubbio, insomma, io non ho trovato un popolo che non abbia proverbi, quindi è una cosa talmente antica che ce l'hanno praticamente tutti. Una volta il proverbio era la regola di vita, ma serviva anche praticamente gli artigiani, il loro mestiere ce l'avevano codificato nei proverbi, i contadini lo stesso, quindi servivano anche come regole operative del fare, del lavorare. Poi piano piano naturalmente sono diventati più che altro roba che riguarda la saggezza, il comportamento, eccetera, ma una volta erano praticamente la scienza, ecco.
Invece
vanno tutti per tutti quanti.
Senta, dove si comincia, lei ha detto che sono molto antichi, dove si comincia a trovarne nella storia del nostro paese, in Italia?
Ma si trovano, in Italia i primi proverbi, ma si trovano nelle lingue antiche, il latino è pieno, gli adagia si chiamano, la lingua latina è piena, la greca lo stesso. E ora non so se nelle incisioni rupestri ci sono i proverbi, quello sarà difficile che siano stati tramandati, perché si raccomandano soprattutto alla tradizione orale e quindi entrano poi nella tradizione scritta con la letteratura, con i narratori, gli storici, eccetera. Però il senso, diciamo così, di introdurre nel parlato, nel discorso, una codificazione di una sapienza antica, quello è antico come il mondo, insomma.
Per cui molte volte si parla di luogo comune quando si pensa o si dice un proverbio, ma in realtà non è proprio così.
Ma a volte un luogo comune, non vuol dire che sia una sciocchezza, quando si dice cosa fatta capo A, è una cosa che sanno tutti e si ripete, cioè è realmente vera da essere trita, insomma è ritrita, però è vera, non c'è dubbio. E quindi la codificazione del pensiero è anche un modo di appoggiare la mente a qualcosa di più solido del ragionamento, ecco.
Senta, blasone proverbiale, ecco, magari ci stupiamo di trovare questo termine blasone, ce lo può spiegare?
Il blasone è quello che blasone è lo scudo, l'impresa nobiliare, insomma, che il cavaliere portava con sé, impressa proprio sullo scudo. E quindi è un titolo onorifico su cui spesso è scritta l'impresa, cioè a dire un motto che rappresenta il coraggio, il valore del cavaliere, poi passa alla famiglia, quindi la famiglia nobile ha il suo scudo, blasone, con la sua impresa. Questi blasoni che sono auto, diciamo, promozioni, perché sono, ognuno se le fa da sé e le scrive sul suo mantello, a un certo punto vengono scelti certi proverbi di autoglorificazione, insomma, di una città, di un paese, di un popolo, eccetera. Ma io ho trovato che sono più che altro prese di giro che gli altri paesi fanno a un paese che magari pecca di orgoglio, di vanità, eccetera, eccetera. E quindi sono stati chiamati blasoni. Io li ho chiamati blasoni inversi perché sono, non sono volti ad autopromuovere il soggetto, ma a denigrare l'altro, il vicino, il paese accanto, eccetera, eccetera. È venuto fuori una raccolta che in tutta Italia, anche il paese più minuscolo, la Borgata, c'ha i suoi proverbi per attaccare o per derivere o sorridere nei confronti dei vicini, e i vicini fanno altrettanto. Ora, questo insieme che io ho messo, e che non è neanche tutto, perché bisognerebbe fare l'enciclopedia Treccani per raccogliere tutto quanto questo materiale, però questo che ho raccolto è esemplificativo e esaustivo, insomma, fa vedere che gli italiani hanno questo spirito qui, stanno insieme, però si devono punzecchiare. E poi c'è un'introduzione che ho fatto a questo libro che dice, appunto, fa vedere un po' come ognuno ha il suo modo di stare insieme. Non è detto che gli italiani, purché si punzecchiano in questa maniera, siano necessariamente divisi, anche se lo dicono nel inno nazionale. Noi siamo da secoli calpesti e divisi perché non siamo popolo e perché siamo divisi, e ci vuole un bel coraggio andare a dire proprio negli stadi anche questa cosa lì, però noi lo facciamo. Ecco, questo secondo me è un modo di stare insieme, perché tutto sommato, da quando è stata fatta l'Italia unita con il sorgimento, c'è stata, è rimasta questa divisione, eccetera, eccetera, ma questa non compromette l'unità, tanto che noi non abbiamo avuto dei tentativi così di successione, ma all'acqua di oggi. E un popolo, per esempio, più antico di noi come unità, come lo spagnolo, che ha cominciato la propria unità già con la Isabella di Castiglia, insomma, a tempi di Colombo, ha avuto dei problemi più grossi di noi con i Paesi Baschi, con la Catalogna, eccetera. Quindi, secondo me, questa raccolta non vuol dire guardate che noi non siamo uniti, vuol dire guardate che noi abbiamo un modo diverso di stare insieme, però stiamo insieme. E questo lo dovrebbero sapere i politici, e rispettare questo desiderio di individualità che c'è in Italia, perché così governano con più cognizione di causa.
La sua è stata una ricerca estremamente accurata, anche se non completa, come dice lei, ma è veramente eccezionale. Con che criterio ha svolto questo lavoro?
Questo io ho fatto già il dizionario dei proverbi italiani, che è un'opera grossa, e lì veramente sono andato con criteri molto molto diversi, perché lì bisognava raccogliere il proverbio italiano. Ora l'Italia, proprio per questa divisione che abbiamo, che si riscontra in questo libro, è fatta a pezzi, non c'è niente da fare. I dialetti nella lingua sono ancora presenti, in molte regioni si parla dialetto a casa propria, eccetera, e quindi è difficile stabilire qual è il proverbio dialettale e qual è il proverbio che invece è entrato rigorosamente nella lingua italiana, e lì i criteri sono diversi. Qui invece io sono andato a cercare proprio il proverbio locale, quello che si usa proprio in un per i proverbi italiani, ma naturalmente questa è venuta dai proverbi italiani, perché frugando era rimasto un'immensità di testi, di materiale, eccetera, che poi mi ha permesso di compilare proverbi con questo repertorio, che non è, come ripeto, completo, perché nessuna raccolta dei proverbi può essere completa. Gli spagnoli hanno il refranero famoso, che è un libro monumentale, non si tiene in mano, ma anche lì dicono che, pur avendo raccolto un materiale così vasto, che credo sia 100.000 proverbi o roba del genere, anche loro dicono no, è una materia che non nasconde, non ha, è immenso, insomma.
Certamente, senta, è chiaro che poi con questo si mettono bene in luce i vari caratteri degli italiani. Quali sono comunque i temi più ricorrenti?
Ma i temi più ricorrenti sono quelli che riguardano il comportamento, cioè il carattere del popolo. Per esempio, non so, prendiamo un abbastanza comune. Napoletano largo di bocca e stretto di mano, che vuol dire? Vuol dire che il napoletano è tutto cuore, è disposto a promettere tanto, ma poi quando si arriva a mantenere, insomma, fa come fanno tutti. Ma c'è un giochetto strano, perché questa rima in ano è tentatrice, e questo proverbio si trova riferito anche ad altri popoli che hanno questa terminazione, Mantovano, eccetera, eccetera. E quindi a volte i proverbi sono puri scherzi, però sono molto divertenti, hanno questa capacità di pungere l'avversario nel suo punto debole, insomma. Per esempio l'orgoglio di Bari sì, sono orgogliosi della loro città, eccetera. E c'è questo famoso proverbio che sanno tutti: se Parigi avesse Lumeri sarebbe una piccola Beri. Ecco, se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bari, talmente è l'orgoglio che hanno nei confronti. Però si ammazza subito quell'orgoglio quando si dice dei proverbi fulminanti. Per esempio, qui a Firenze si dice: d'Arezzo non è buono nemmeno il vento, perché quello è il vento che viene da Arezzo porta acqua. E quindi non è buono nemmeno il vento, non c'è niente di buono, insomma. Oppure prendiamo un paese più piccolo, dice: ma Marrari seminano fagioli e nascono ladri. Ma perché? Perché stavano in una zona dove c'era un passo montano, e lo sai, insomma, è facile che i briganti si annidano in certe zone. Ecco.
Senta, gli autori, è chiaro che qui è difficile mettere a punto qualche nome noto, oppure si può?
Di che cosa? Autori di
proverbi? Autori di proverbi, sì.
Intanto citiamo Salomone, perché nella Bibbia c'è un libro che si chiama Il libro dei proverbi,
certo,
ed è attribuito a Salomone, quindi Salomone sarebbe l'autore degli autori, insomma. Però il proverbio non ha autore per sua definizione. Però c'è un meccanismo interessante che i poeti, a cominciare da Dante Alighieri, facilmente chiamano dei proverbi dentro la loro poesia. Per esempio, Dante ha un famoso verso che dice: poca favilla, gran fiamma seconda, cioè dire una piccola scintilla può innescare un incendio immenso. Poi questi versi che scrivono i poeti possono diventare proverbi, e io li ho segnalati tutti. Quindi i più tonali, cioè di quelli che hanno fatto più versi che sono diventati proverbi, il primo è senz'altro Dante Alighieri, c'è un repertorio immenso di versi suoi, che, oppure espressioni, per esempio, ai dura terra perché non t'apristi, avete conto un pochino, insomma, versi di questo genere sono diventati proverbiali. Dante è in cima, però subito dopo viene Petrarca e poi dopo vengono i romanzi cavallereschi, anche i versi dell'Ariosto e del Tasso sono diventati, molti dei versi dell'Ariosto e del Tasso sono diventati proverbi, quindi c'è anche l'autore dei proverbi volendo. In più dei più normalmente sono le deasillabi, perché le deasillabo è il verso con cui parliamo.
I proverbi continuano a formarsi?
Cioè... Dunque, i proverbi sono in calo perché nell'uso comune, perché molti proverbi si riferiscono alla vita tradizionale del nostro tempo, cioè a dire alla vita della natura, la vita dei contadini, gli esempi degli animali, delle piante, eccetera. Ora tutta questa cosa lì è uscita dal nostro orizzonte perché la nostra cultura non va più in campagna, non sa più distinguere un toro da una vacca e quindi tutto questo mondo si è un pochino eclissato. Quindi a volte cita un proverbio e si vede che quello lì stenta a capire che diavolo si riferisce, perché si riferisce per esempio, non so, al cuculo che non fa il nido ma fa l'uovo nel nido degli altri, e questo bisogna saperlo, se no non sa fare il proverbio. Però i proverbi sono molto apprezzati per quello che riguarda i nuovi proverbi, che oggi si chiamano aforismi.
Aforismi.
E questi sono tutti quei detti brevi che si trovano, per esempio Oscar Wilde è uno dei più gettonati di questi compositori di aforismi. E a cominciare dai ragazzi, se li scrivi, io mi ricordo, a scuola guardavo i diari dei ragazzi, erano pieni di aforismi nuovi, ma e questi aforismi che oggi sono conosciutissimi e citatissimi, oppure sono frasi di film addirittura, detti, no? Quando un uomo con la pistola incontra uno col fucile, l'uomo della pistola è morto, questo i ragazzi lo conoscono tutti quanti. E questi sono destinati a diventare un tempo proverbi, perché si perderà la radice da cui provengono, e isolati nel loro ordine diventeranno proverbi.
È vero.
Nella vara, in fondo domani è un altro giorno. Questo è un pezzo di film, è diventato un proverbio, ormai lo è a tutti
gli effetti. Caro Lapucci, senta, la ringraziamo molto di questo suo libro e anche di come ce l'ha esposto. Grazie ancora molto e speriamo di risentirci.
Bene, senz'altro, io sono qui, a presto.
Siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti Blu e dà loro appuntamento mercoledì.